Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Oggi vorrei semplicemente considerare insieme alcune promesse di Dio. Stiamo parlando di promesse e devo stampare l'elenco per voi, ma noi abbiamo già iniziato a leggere promesse ogni giorno e, come ho detto, ci sta cambiando. E una cosa, man mano che invecchio, mi rattristi di più cose che non ho capito anni fa. No, in tanti campi della vita. Il giusto vivrà per fede. Ma fede in che cosa? Fede è sempre in qualcuno, ma in modo specifico. Sappiamo fede in Dio, ma fede che Dio manterrà le sue promesse. La fede è quello. Cioè, fede in Dio, ma in che senso? Fede che Dio manterrà quello che ha detto di fare. Fede che al giudizio, che noi saremo salvati perché crediamo in Gesù e non ci sarà condanna e saremo con Dio per l'eternità, che Dio curerà in questa vita. Mi trovo davanti a una prova. Fede che Dio manterrà la sua promessa di non abbandonarmi, di non permettere che io sia tentato tutte le mie forze. Quindi conoscere e meditare, in senso tutti i giorni di meditare sulle promesse di Dio, è fondamentale per poter vivere per fede. La mia riflettere sulle promesse ieri non mi basta oggi, perché ogni giorno ha il suo affanno. Ogni giorno ho bisogno di nuovo delle prove. E se io oggi sto scegliendo di stare lì, pensare ai miei problemi, cadrò. Non avrò la pace, non avrò la gioia, non porterò gloria a Dio, la mia vita è sprecata. Devo scegliere coscientemente di pensare alle promesse di Dio. Questo è fondamentale per poter camminare per fede. Quindi oggi vorrei guardare qualche promessa di Dio. Un po' per caso, veramente ho preso dall'elenco e non c'è nessun ordine, perché ce ne sono così tante promesse, e un posto è buono come l'altro per iniziare. Quindi qui c'è un elenco di promesse con lo scopo che, leggendo le promesse, ho capito una cosa. Questo elenco che vi do, prego, proprio nei prossimi giorni. Ok. Non tutte le promesse vedo subito, ma cosa sta dicendo qui? Perché è preziosa quello? Questo non è perché non è preziosa, perché io sono intontito, perché io sono lento a capire. Quindi, vediamo. Iniziamo con Filippesi 4. Dobbiamo guardare perché vedremo contesto in tante di queste promesse. Filippesi 4. La promessa che sarà scritto sull'elenco che vi do è Filippesi 4:19, perché vogliamo leggere prima e dopo, quindi guardate, ma inizio con 4:19 per primo, e dice semplicemente: ma il mio Dio supplerà ad ogni vostro bisogno secondo le sue ricchezze in gloria in Cristo Gesù. È una promessa che riguarda provvisione materiale, perché viviamo, abbiamo bisogno di nutrirci, di coprirci. Ma voglio leggere il contesto, perché spesso il contesto ci aiuta a capire meglio. Il contesto è 10:20. Ora, Paolo scrive ai Filippesi: mi sono grandemente rallegrato nel Signore, perché finalmente le vostre cure per me si sono ravvivate. Cure pratiche economici. In realtà già ci pensavate, ma ci mancava l'opportunità. Vi mancava l'opportunità. Non lo dico perché sia nel bisogno, perché poiché ho imparato ad essere contento nello stato in cui mi trovo. So essere avversato e so vivere nell'abbondanza. In tutto e per tutto ho imparato ad essere sazio e ad avere fame, ad abbondare e a soffrire penuria. Io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. Tuttavia, cioè nonostante che posso essere contentissimo nella fame, tuttavia avete fatto bene a prendere parte alla mia afflizione. Ora, sapete anche voi, Filippesi, che all'inizio della predicazione dell'Evangelo, quando partii dalla Macedonia, nessuna chiesa mi fece parte alcuna cosa per quanto al dare e al ricevere, se non voi soli, poiché anche a Tessalonica mi avete mandato, non solo una volta, ma due, di che provvedere al mio bisogno. Non già che io ricerchi il dono, ricerco piuttosto invece il frutto che abbondi al vostro favore. Ora ho ricevuto tutto e abbondo, sono ricolmo, avendo ricevuto da Epafrodito ciò che mi è stato mandato da voi, che è un profumo di odori suave, un sacrificio accettevole, piacevole a Dio. Ma il mio Dio supplerà ad ogni vostro bisogno secondo le sue ricchezze in gloria, in Cristo Gesù. Ora al Dio e Padre nostro sia la gloria, nei secoli dei secoli. Amen. Paolo sta parlando con questi credenti delle lezioni che aveva imparato, di essere contento, con tanto o con poco, quando tutto era liscio e quando tutto andava male. Io ho imparato ad essere contento in ogni situazione. In Cristo io posso ogni cosa, colui che mi fortifica. Allora, dice qui che Dio provvederà a loro, ma prima parlava del loro dono grande. Si presume che era un dono che avrebbe durato anche più di un anno di sostegno, quindi non era 100 o 200 euro soldi nostri, ma era migliaia e migliaia e migliaia di euro, forse qualche decina di migliaia di euro, perché lui curava anche altri con sé. E lui dice una cosa interessante in 17-18, non già che io ricerchi il dono, ricerco invece il frutto che abbondi al vostro favore. E poi dice, in fondo, parlando dell'offerta di 18, è un profumo di odori suave, un sacrificio accettevole, piacevole a Dio. Dice, il vostro dono è un frutto spirituale, un frutto al vostro favore. Quindi, quando noi viviamo per la gloria di Dio, è un frutto. E dice, Dio dà le sue ricchezze di gloria. Quanto sono grandi le ricchezze di gloria di Dio? E quando noi abbiamo bisogno, e sembra impossibile, stiamo dimenticando quanto grandi sono le ricchezze della gloria di Dio, perché dalle sue, secondo le sue ricchezze in gloria, Dio supplerà ad ogni vostro bisogno in Cristo Gesù. Cristo Gesù è il sì di ogni promessa di Dio. Provvederà ogni nostro bisogno, non ogni nostro desiderio. Ogni nostro bisogno, secondo il metro suo perfetto di bisogno. E se io rischio di perdere la casa, perdo il lavoro, non posso fare le rate e la banca mi manda la lettera raccomandata, senti, se non paghi entro tale data, prendiamo la casa. Ma ho già pagato 8 anni, 10 anni, perdo la casa. Quando si compra a rate, può succedere quello. Funziona così. Allora, prego, e Dio non provvede i soldi? I fratelli hanno e non vogliono aiutarmi, chiudono il cuore, incrociano le braccia e io perdo la casa. Io posso riposarmi. Dio, non era un bisogno. Non era un bisogno. Mica mi hai promesso una casa. Hai promesso di provvedermi, se cerco per primo il tuo regno, un tetto, ma non hai detto che sarebbe mio? Non hai detto che sarebbe mio? Perché se io muoio con soldi in banca, o muoio senza un centesimo, dormendo in casa di un altro, cosa cambia? Se nel mio tragitto arrivo alla fine avendo soldi in banca che lascio qui, o avendo speso tutti e essendo curato da altri gli ultimi anni della vita, cosa cambia? Non cambia niente. Non cambia niente. Dio provvederà a ogni vostro bisogno. E questo è bello. Io posso dormire tranquillo. Anche se perdo la casa. Perché non è importante la casa. È importante che cresco. E Dio ha detto, io provvederò tutto quello che serve per te di vivere. Tutto. Fino al giorno che finisce il tuo tragitto sulla terra. Dio provvederà. Allora, quando ho problemi, posso riposarmi. Dio provvederà. Provvederà. Questo mi permette di avere pace. Trovate, andate avanti. Secondo Pietro. Secondo Pietro, capitolo 1, versetto 3 e 4. E mi dice, ma dov'è la promessa qua? Perché non tutte le promesse sono scritte in forma di promessa, ma sono promesse. Allora, dov'è la promessa qua? Vediamo se riuscite a vedere. Secondo Pietro 1, 3 e 4. Poiché la sua divina potenza ci ha donato tutte le cose che appartengono alla vita e alla pietà, per mezzo della conoscenza di colui che ci ha chiamati mediante la sua gloria e virtù, attraverso le quali ci sono donate le grandissime e preziose promesse, affinché per mezzo di esse diventiate partecipi della natura divina, dopo essere fuggiti dalla corruzione che è nel mondo a motivo della concupiscenza. Dove è una promessa lì? Ecco, questa è la promessa centrale qui. Dio, nella sua divina potenza, ci ha donato tutte le cose che appartengono alla vita e alla pietà. Allora, lei è una promessa, ma dov'è la promessa? È una promessa che, quindi, quando io ho bisogno di qualcosa che appartiene alla vita e alla pietà, io ho quella cosa già in Cristo. Ho già. Cioè, è una promessa, mi dichiara questo. Dio è fedele. Io non posso mai trovarmi senza quello che serve. Allora, vuol dire che non devo pregare? No, devo pregare. Se hai un soldi in banca, comunque quando ti servono soldi devi andare alla bancomat e tirare fuori i soldi o alla cassa. Cioè, i soldi ci sono in conto, ma devi ancora tirare fuori ogni volta. Ci ha dato tutto per vivere vittoriosamente, non per sopravvivere, per vivere vittoriosamente. E perciò, e questo mi è di grande aiuto a capire, quando io sono scoraggiato, quando sono battuto, quando ho paura, quando sto male, quando cado nel peccato, perché? Perché Dio non mi sta dando quello che serve? No. Perché non sto usando quello che ho in Cristo. È come uno che viene dato, un ragazzo che deve viaggiare, il papà gli dà un carta di credito che ha un fondi illimitati e dice, figlio, questo coprirà ogni bisogno che hai. E spesso il figlio si trova in qualche città viaggiando, dorme per strada, trova un tettuccio per stare fuori dalla pioggia e sta lì freddo, trova un pezzo di cartone e cerca di coprirsi con un pezzo di cartone, un altro pezzo sotto e ha tanto freddo e ha... Lui potrebbe andare in un albergo di 5 stelle. E lui è abbattuto. Guarda quanto dura la vita. Perché non sta usando. Quando io sono scoraggiato, quando sono agitato, quando cado nel peccato, non sto usando quello che ho in Cristo. Perché le promesse di Dio, cosa dice? In versetto 4, come sono le promesse di Dio? Sono grandissime e preziosissime. E mia preghiera è semplicemente che ognuno possa comprendere di più il valore delle promesse che abbiamo. Efesini 2, 8, 9, 10. 10 è sull'elenco di promesse. E ditemi in che senso è questa una promessa meravigliosa. Perché a prima vista potrei dire, ma scusami, non capisco qual è la promessa qui. Allora, la promessa che vogliamo notare è versetto 10. Leggo 8, 9 e 10 e ditemi voi qual è la promessa in versetto 10. 8. Efesini 2, 8. Voi infatti siete stati salvati per grazia, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non per opere perché nessuno si glori. Noi infatti siamo opera sua, creati in Cristo Gesù per le buone opere che Dio ha precedentemente preparato affinché camminiamo in esse. Dove è la promessa in versetto 10? Pensate a questo. Che cosa dà un significato vero alla vita? Che cosa dà vero valore alla vita? Pensate a questo. Oggi si cerca valore in quello che, non solo oggi, ma oggi in modo pazzesco, che viene perso. Oggi si cerca valore in quello che viene perso. Quanto enfasi c'è su giovani donne, e non solo giovani, sull'apparenza, la bellezza? Tantissimo. Quante donne conoscete che hanno 80 anni o oltre che tutti dicono wow, che bella? La bellezza viene persa. Quanto enfasi viene messo oggi sulle cose materiali? La bella macchina, la bella casa. Quanto spesso vedono una macchina che ha 20 anni che ancora dicono oh, che bella macchina? Cioè, noi potremmo parlare di tantissime cose e vediamo che oggi la fama. E sei visto bravi, bene, bravo dai miei amici, dagli altri. E poi, fra poco si mette con me e cercano qualcun altro. Quello che dà valore alla vita è di vivere per qualcosa che dura. Pensate. Vivere per qualcosa che passa non soddisfa il cuore. Adesso su Facebook uno può avere amici. È una parola ingannevole. Odio quella parola usata in quel contesto. Oh, quello lì ha 300, 400, 600, 1000 amici. Non sono amici. Non sono amici. E allora uno pensa di avere tanti amici. Quando forse ha pochissimi veri amici, ma anche uno o due. Perché è finto. E quando viviamo per quello che è finto, la vita è vuota, il cuore è insoddisfatto. Quando viviamo per quello che è vero, e vale, e dura, il cuore è soddisfatto. Allora, questo versetto per me è 10. Oh, che grande incoraggiamento! Noi infatti siamo opere di Dio, create in Cristo Gesù per le opere buone che Dio ha precedentemente preparato affinché camminiamo in esse. Signore, ci sono opere per me che tu hai preparato che porteranno frutto eterno. La mia vita ha senso. Non devo sperare di poter compiere qualcosa. Tu hai preparato per me. E se io cammino in ubbidienza, con umiltà, mi mostrerai le opere che tu vuoi per me, e visto che sono preparate da te, porteranno frutto per l'eternità. E la mia vita, questa fatica, non sarà in vano. La vita è facile o la vita è una fatica? Allora, la vita è una fatica. La domanda è, la tua vita sta producendo qualcosa che vale o è tutta una fatica in vano? Che incoraggiamento sapere che Dio ha preparato opere buone per me. Per me! Non possono fallire. Trovi tu l'eletto nel Signore? Oppure in Salmo 1, beato l'uomo, il suo diletto è la parola di Dio, sulla quale mette il giorno e notte, e sarà piantato accanto al fiume, e tutto quello che fa prospererà. Questa è una vita che vale. Questo versetto è una promessa. Signore, allora, se io cammino in quello che tu mi hai dato da fare, prospererà perché viene da te. C'è una promessa qui, da non mancare, meravigliosa. Giovanni 3,16. Ripetete a memoria, Giovanni 3,16. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Ok, Dio ha tanto amato il mondo, grazie a Dio noi siamo compresi in quello, ha tanto amato, non ha poco amato, ha tanto amato, un amore così grande che non possiamo comprendere, e per farci capire quanto è grande, che ha dato il suo unigenito figlio, il dono più prezioso a lui, affinché, e qui c'è la promessa, due possibilità, ha dato il figlio, due possibilità, ci sarà chi crede e chi non crede. Chi crede, e la promessa cosa dice? Avrà vita eterna. E cos'è la vita eterna? Gesù stesso ci insegna Giovanni 17, mi pare versetto 3, e questa è la vita eterna, che conoscono te, l'unico vero Dio, e colui che ti ha mandato, Gesù Cristo. Quindi, questa vita è un vapore, l'eternità dura per sempre. Io ero destinato a perire, tormento eterno. Invece, per mezzo di Gesù Cristo, io credo in Lui, io non pererò, ma ho la vita eterna. È una cosa sicura, una cosa certa, una promessa. Chi crede in Lui? Padre, per grazia posso dire io credo. Allora, io ho la vita eterna. A volte, questo è importantissimo, ci sono promesse che hanno una condizione e ci sono promesse senza condizioni. Una promessa senza condizioni, e sono persuaso che colui che ha iniziato a morire in voi la porterà a compimento fino al giorno di Cristo. Dove si trova quello? 1:6. Quella non c'ha condizioni. Colui che ha iniziato buona opera. Però ci sono altre promesse che hanno condizioni. Troviamo uno in Geremia. Geremia, capitolo 29. Geremia 29. Allora, questa è una promessa che a volte viene strappata fuori contesto senza le condizioni. E voglio leggere solo la promessa, che è meravigliosa. E tanti usano questo, ma non leggono il resto. Geremia 29, versetto 11. Aspetta che troviamo. E Dio dice, poiché io conosco i pensieri che ho in mente per voi, dice l'Eterno, pensieri di pace e non di male, per darvi un futuro e una speranza. Una bellissima promessa. Però è anche giusto ricordare quando ha detto questo. Leggiamo versetto 8 in poi. Così dice infatti l'Eterno degli eserciti, il Dio di Israele: non vi traggo in inganno i vostri profeti e i vostri indovini che sono in mezzo a voi, e non date retta ai sogni che fate, poiché essi vi profetizzano falsamente nel mio nome. Io non li ho mandati, dice l'Eterno. Così dice l'Eterno: quando saranno compiuti 70 anni per Babilonia, io vi visiterò e manderò a raffetto per voi la mia buona parola, facendovi ritornare in questo luogo, poiché io conosco i pensieri che ho in mente per voi, dice l'Eterno, pensieri di pace e non di male, per darvi un futuro e una speranza. Mi invocherete e verrete a pregarmi, ed io vi esaudirò. Mi cercherete e mi troverete quando mi cercherete con tutto il vostro cuore, ed io mi lascerò trovare da voi, dice l'Eterno, ed io vi farò tornare dalla vostra cattività. Vi raccoglierò da tutte le nazioni e da tutti i luoghi dove io vi ho cacciati, dice l'Eterno, e vi ricondurrò nel luogo da cui vi ho fatto condurre in cattività. Allora qui Dio dice: io sto per mandarvi in esilio, sto per farvi perdere, sto per far arrivare i babilonesi che distruggeranno le vostre città, vi prenderanno prigionieri, uccideranno tanti di voi e vi porteranno via. Ma conosco i pensieri che ho in mente per voi, pensieri di pace e non di male, per darvi un futuro e una speranza. Come non di male? Arrivano questi uomini, stuprano le donne, uccidono i bambini, portano in prigione e in cattività tutti, ma come non è male? Allora, dobbiamo comprendere la prospettiva di Dio. Dio non guarda all'avvenimento in sé, guarda a quello che sta facendo con quell'avvenimento. Ricordate mio fratello che è medico e lavora in pronto soccorso a volte, e la volta che è successo che portano un bambino di 5 anni che il braccio è stato tolto fuori dalla giuntura qui. E per mettere dentro, tu devi spingerlo dentro. Crea un dolore che uno vorrebbe morire. Quindi lui diceva agli altri due lì, senti, tenetelo forte. E poi lui, senza anestesia niente, uno, due, tre, via! E lui che è papà, non è che ha fatto con piacere. Ma lui non guardava al male che avrebbe procurato, guardava al bene che quel male necessario avrebbe procurato, che durava tutto il resto della vita. E noi a volte siamo stolti perché noi guardiamo oggi, al male di oggi, come se, ma dove è Dio? Perché permette questo? Ma qui Dio promette, io ho pensieri di pace e non di male per darvi un futuro e una speranza. Ma in questo momento voi siete dei peccatori. Non state guardando a me. Devo punirvi. Devo disciplinarvi duramente. Vi porto in cattività per 70 anni. Tanti di voi morirete là. La maggioranza. Però il mio piano per voi è un piano di bene. Quindi la promessa è meravigliosa. Ma c'è una condizione. Quando mi cercherete con tutto il vostro cuore. Quindi, quando leggiamo le promesse, ricordiamo che tanti hanno condizioni e la domanda a quel punto è, ma io mi sto sottomettendo alle condizioni della promessa o continuo nella mia durezza di cuore solo sperando che Dio farà la sua parte quando io non sto camminando come Lui dice? Quindi, è una promessa meravigliosa, ma ci promette non un bene temporaneo che passerà, ci promette una cosa che durerà per tutta l'eternità. Dio vuole darci un vero futuro, un futuro con Lui per sempre, e vuol darci la vera pace che non dipende dalle circostanze. Giovanni 15, 7 e 8, il Vangelo di Giovanni, versetto 15. Raramente una persona non prega a Dio in momenti di grande bisogno. Quasi tutti pregano in qualche modo. Ma qui ci sono condizioni meravigliose per poter avere risposte alle preghiere. Giovanni 15, versetto 7 e 8. Leggiamo questo in varie parti di Giovanni, ma leggo qui. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto, e così sarete miei discepoli. Le condizioni qui. Prima, dimorare in Cristo. Cosa vuol dire dimorare in Cristo? O meglio dire, come possiamo dimorare in Cristo? Cosa è necessario per dimorare in Cristo? Non è complicato, è molto semplice. Cosa occorre per dimorare in Cristo? Confessare i peccati. Uno dei nomi di Cristo è il Santo di Dio. Non si può dimorare in Cristo tenendo il peccato non confessato. Che vuol dire? Quanto teologia devi conoscere per dimorare in Cristo? Pochissimo. Cioè, tu devi semplicemente camminare confessando i peccati, guardando a Cristo. Chiaramente la vera fede comprende, ma bisogna proprio dire, devo confessare i miei peccati. Io posso essere un studioso della Bibbia, posso andare a evangelizzare, insegnare, fare belle cose, ma non dimorare in Cristo. Perché non voglio umiliarmi e abbassarmi in certi campi della vita. Quindi devo semplicemente essere umile e abbandonare i miei peccati. E quello succede solo quando veramente sto guardando a Cristo. E poi non solo dimorati in me, sei dimorati in me, e poi seconda condizione, le mie parole dimorano in voi. che vediamo spesso. Colossesi 3:16, la parola di Cristo dimora in voi copiosamente. Salmo 1, che prima parla di cosa negativa e poi positivo. Beato l'uomo che non cammina nel consiglio degli empi, non si ferma nella via dei peccatori, non si siede in compagnia degli schernitori, ma il cui diletto è nella legge dell'Eterno e su quella legge medita giorno e notte. Allora, le mie parole dimorano in voi, molto oltre ad una lettura ogni mattina, che è una base. Ma vuol dire che io medito, io porto biglietti con versetti che medito durante il giorno. Io parlo ogni opportunità che ho con altri credenti, se io ho credenti in casa, io ai pasti parlo delle verità di Dio. Dimora, scelgo di tirare fuori durante il giorno il mio foglietto. È vero Signore, così ho da meditare. Le mie parole dimorano. Non è che tu li conosci se capita un esame, no, dimorano. Stando presenti nella mente, io ci penso di giorno. Non è che di sera mi butto, io voglio vagare sul computer o faccio questo, una nuova ricetta. No, io penso tutto il giorno. Ho i miei lavori, ma io torno sempre a pensare le verità di Dio. Dimorano in me. Richiede leggere la parola, memorizzare la parola, meditare sulla parola e farne il nostro tesoro. Risultato. Domandate quello che volete e vi sarà fatto. Salmo 37:4 cosa dice? Prendi il tuo diletto nell'Eterno ed Egli ti darà i desideri del tuo cuore. Stessa cosa. Primo Giovanni 5:14. Questa è la sicurezza che abbiamo davanti a Lui. Se domandiamo qualche cosa secondo la sua volontà, Egli ci esaudisce. Chiaramente le condizioni. Dimoriamo in Cristo. La sua parola e le sue parole dimorano in noi e chiediamo secondo la sua volontà, perché dimorando in lui diventa la nostra volontà. Quindi questo non è una promessa di farci, io non voglio più problemi, risolvi questo, risolvi quello, non è quello, perché non è più la mia volontà se io sto dimorando in Cristo. Fammi diventare più come te, mostrami più la gloria di Dio. E lui risponderà ad ogni mia richiesta. Quando l'Eterno è il nostro diletto, quando fare la sua volontà la nostra gioia, trasformerà come preghiamo. E lui risponderà ad ogni nostra preghiera. E così dice, in questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto, così sarete i miei discepoli. Cosa vedete là? Non è una promessa in sé, ma è una verifica della vera salvezza. Veri credenti portano vero frutto. E il Padre è glorificato. Qual è lo scopo della vita? Glorificare Dio, vivendo con Lui, per la sua gloria, e così porteremo frutto, facendo le opere che Egli ha precedentemente preparato affinché camminiamo in esse. Filippesi 4, una preghiera che già conosciamo molto bene, e lo leggo velocemente perché abbiamo già visto altre volte, ma solo voglio notare le condizioni e la meravigliosa promessa. La promessa è, versetto 7, Filippesi 4, 7, la pace di Dio che sorpassa ogni intelligenza custoderà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. La pace di Dio custoderà il cuore e la mente, questo voglio. Le condizioni, versetto 4, rallegratevi, o meglio sarebbe gioite del continuo nel Signore, lo ripeto ancora, gioite. Numero 2, seconda condizione, versetto 5, la vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini. Il Signore è vicino, mansuetudine. Terza condizione, non siate in ansietà di cosa, per cosa alcuna, ma in ogni cosa le vostre richieste siano rese note a Dio mediante preghiera e supplica. Quella è la terza condizione. Non essere ansietà, piuttosto portare tutto a Dio. La quarta, con ringraziamento. E allora la pace di Dio che sorpassa ogni intelligenza custoderà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. Spesso ci scoraggiamo, perché sembra che le promesse di Dio non vengano adempiute nella nostra vita. Non vediamo risultati, non vediamo risposte, preghiamo e ma Dio non risponde. No, attenzione, attenzione, attenzione di incolpare Dio, colpare Dio. A volte non stiamo noi seguendo quello che Lui ci insegna. Le promesse di Dio sono valide e Lui mantiene le sue promesse. Per esempio, Gesù dice: venite a me, prendete il mio giogo su di voi e vi darò riposo alle vostre anime. Ma ci sono persone che non vogliono il giogo di Cristo. Non vogliono lasciare Lui a comandare in ogni campo della vita. E non hanno riposo all'anima. Qui le condizioni sono veramente di gioieri nel Signore, non nelle circostanze. Numero due. Essere veramente mansueto, che vuol dire mansueto, accettare umilmente quello che la provvidenza di Dio mi dà. Allora, se io sono agitato, ma perché, 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 Signore, aiutami, che vuol dire toglimi questo, non sono mansueto e non avrò la pace di Dio, perché non sono in condizioni di voler accettare, non voglio questo. E io devo arrivare a accettare con umiltà: Signore, Tu sai quello che stai facendo, eri perfetto, eri per amore, accetto questo. E poi di portare ogni peso a Lui, accompagnato da ringraziamento. E io a quel punto avrò la Sua pace che custodisce il mio cuore, i miei pensieri, avrò vera pace. Primo Corinzi 1:20. Abbiamo letto stamattina, vi leggo io: poiché tutte le promesse di Dio hanno in Lui, in Cristo, il sì e l'amen alla gloria di Dio per mezzo di noi. E prima di tutto dobbiamo capire che sono preziose le promesse, sono preziose. E hanno tutti quante le promesse, il loro sì, amen, adempimento in Cristo Gesù, alla gloria di Dio per mezzo di noi. Cosa vuol dire quello? Pensate, uomini, tutti vengono adempiuti tramite Cristo, alla gloria di Dio per mezzo di noi. Cosa vuol dire? Cioè, non so per voi, forse voi vedete subito, noi abbiamo dovuto pensarci. Va bene, alla gloria di Dio. Tutte le promesse hanno il loro sì e amen in Cristo, alla gloria di Dio. Quello non è troppo difficile. Cosa vuol dire? Quando Dio adempia una promessa, e noi riconosciamo, porta gloria a Dio. E cosa vuol dire per mezzo di noi? Perché noi siamo i beneficiari della promessa. Quindi, e quando una persona prende, un dottore prende una persona dal terzo mondo in una guerra che viene danneggiato, ferito terribilmente da una bomba, e questo chirurgo a sua spesa va lì, porta questo ragazzo, bambino, in paese suo, e lo, per conto suo, sua spesa, fa un intervento grandissimo, difficilissimo, e fa tornare sano questo bambino che non aveva alcuna speranza. Vieni glorificato umanamente, onorato, questo grande dottore, per mezzo di questo povero bambino che lui ha salvato la vita, gli ha ridato la salute. Noi siamo i bisognosi. Dio, nella sua grandezza e potenza, opera grandemente in noi tramite le sue promesse in Cristo. Lui viene glorificato per mezzo di quello che fa in noi. Giovanni 9, uomo nato cieco. Perché è nato cieco? Chi ha peccato, lui o i suoi genitori? E cosa dice Gesù a lui, a loro, ai discepoli? Giovanni 9, come risponde Gesù? Né lui né i suoi genitori hanno peccato, dice, ma ciò è accaduto affinché siano manifestate in lui le opere di Dio. Lui è cieco affinché Dio viene glorificato quando io guarisco lui. Allora, servono le nostre prove per portare gloria a Dio. E io ringrazio Dio per questo. Wow, ho tante altre promesse. e non vi leggo tutti gli altri. Leggo senza commenti una promessa. Una promessa fatta di tante promesse. Non vi dico da dove viene questo. Forse qualcuno ricorderà. Un brano. L'Eterno è il mio pastore. Nulla mi mancherà. Egli mi fa giacere in pascoli di tenera erba. Mi guida lungo acque riposanti. La parola di Dio, lo Spirito Santo. Egli mi ristora l'anima. Mi conduce per sentieri di giustizia, per amore del suo nome. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e la tua verga sono quelle che mi consolano. Tu apparecchi davanti a me la mensa in presenza dei miei nemici. Tu ungi il mio capo con olio, la mia coppa trabocca. Per certo, beni e benignità mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita, ed io abiterò nella casa dell'Eterno per lunghi giorni. Tante promesse. Guardate voi. Un'altra promessa che abbiamo visto noi questa settimana, molto incoraggiante. Ma noi, secondo la sua promessa, aspettiamo nuovi cieli e nuova terra nei quali abita la giustizia. È una promessa. Aspettiamo nuovi cieli, nuove terre in cui abita la giustizia. Qual è il contrario di giustizia? Molto semplice. Ingiustizia. E qual è un'altra definizione di ingiustizia? Peccato. Dio ha per noi un posto in cui non c'è peccato. Non c'è corruzione, non c'è sofferenza, non c'è la morte, non c'è alcun tipo di male. Cosa ci affligge in questa vita? Il nostro peccato, la nostra, è il peccato degli altri. Non ci sarà. Non ci sarà. Stavo pensando, in questi giorni, non ci sarà telegiornale, ma se ci fossero, cosa potrebbero dire? Non ci sarà ingiustizia, non ci sarà sofferenza, non ci sarà cattiveria, egoismo, orgoglio, pigrizia, gelosia, odio, frode, menzogne, non ci saranno. Ci sarà gioia eterna nella sua presenza. Questo è quello che aspetta chi ha Gesù Cristo. Noi aspettiamo. Secondo la sua promessa, noi aspettiamo nuovi cieli e nuove terre. Stiamo lì in attesa, non vediamo l'ora. Allora, attenzione, è una certezza per chi ha Cristo. Tu puoi vivere questa vita dove c'è ingiustizia, con... Che pesante, perché non alzi gli occhi. Oppure tu puoi aspettare con gioia quello che è certa. È certa. Dipende da te dove guardi. Dove guardi. Abbiamo le promesse di Dio. Viviamo aggrappandoci alle promesse di Dio. Viviamo imparando, ricordando, meditandoci sopra le promesse di Dio. E avremo una vita di vittoria sul peccato. Se noi non guardiamo le promesse, ma cerchiamo di combattere il nostro peccato, cadremo in continuazione. Non si vince un peccato cercando di vincere il peccato, si vince un peccato guardando a Cristo e trovando la gioia in Lui. Perché finché non sto vedendo la bellezza di Cristo, il mio peccato sembra più bello. Non si vince mai un peccato cercando di resistere, si vince un peccato essendo preso dalla bellezza di Cristo. Guardiamo più a Cristo, guardiamo più alle promesse. Il giusto vivrà per fede, fede che Dio manterrà la sua parola, Lui manterrà la parola. Se non conosco la parola, non avrò gioia. Preghiamo. Padre, veramente la domanda è chi siamo noi? Chi siamo noi di essere i beneficiari delle tue promesse meravigliose, grandissime, preziosissime? E dobbiamo riconoscere quanto stoltamente abbiamo ignorato, trascurato le tue promesse. Abbiamo pensato a tante cose e poco alle cose meravigliose. Abbiamo focalizzato, Padre, non sulle tue promesse e la tua parola, ma abbiamo focalizzato sui problemi o sulle tentazioni. E invece che far sì che le parole di Cristo dimorino in noi, abbiamo lasciato tanti pensieri storti che dimorano in noi e abbiamo bisogno di chiederti perdono. Ma anche qui possiamo aggrapparci a una tua promessa: se hai confessato i tuoi peccati, tu Dio sei fedele e giusto da perdonare e purificare. Anche in questo meraviglioso caso terribile, ma c'è la meravigliosa promessa che tu perdonerai e purificherai. Abbiamo la promessa di avere Gesù Cristo come grande sommo sacerdote e per quello che possiamo pregare in questo momento. Abbiamo la promessa che tu non permetterai che siamo tentati oltre le nostre forze. Perdonaci per le tante volte che abbiamo dubitato, chiedendoci dove sei Dio, dove sei, quando non ci hai mai abbandonato o lasciato. Grazie per le tue promesse, grazie per lo Spirito, e noi vogliamo camminare aggrappandoci alle tue meravigliose promesse. Vogliamo camminare per vera fede, per avere la pace che custodisce i nostri cuori, la nostra mente, per avere la gioia della salvezza in Cristo, camminando con mansuetudine, accettando quello che la tua mano amorevole manda nella nostra vita con perfetta saggezza. Siamo in attesa per nuovi cieli e nuove terre in cui vive c'è la giustizia nella presenza di Cristo. Aspettiamo. Grazie che avverrà, come hai detto. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.